Ritorniamo al primo libro dei Maccabei, una lettura che forse non è entusiasmante, però è importante che ci confrontiamo anche con dei testi che lì per lì possono sembrarci particolarmente ostici. E comunque sempre la parola di Dio porta con sé una ricchezza inesauribile, la luce che si accende va sempre ben al di là di quelle che immediatamente sembrano le ombre che offuscano la scena di una narrazione come quella che abbiamo ormai avviato. Quello che avviene nel corso del secondo secolo avanti Cristo, esattamente a partire dall'anno 175 avanti Cristo, nella terra di Israele, quando imperversa un sovrano di nome Antioco IV. Ed ecco, già ci siamo resi conto di come si è espressa una prima forma di resistenza che sta assumendo una fisionomia sempre più precisa e anche sempre più risoluta. Abbiamo letto due capitoli e poi già 9 versetti del capitolo 3. I primi due capitoli intitolavo gli antefatti. Dall'inizio del capitolo 3 fino al capitolo 9, le imprese di Giuda, il figlio di, o uno dei figli di Mattatia, personaggio che già ha svolto un ruolo così significativo nel momento in cui è intervenuto, trascinando con sé, dietro di sé, una partecipazione popolare, certamente non universale, limitata, però una partecipazione popolare che sta assumendo una consistenza sempre più significativa. Ed ecco Mattatia. Mattatia è morto, rimangono i suoi figli, fratelli. Il tema della fraternità, come vi facevo notare nei nostri precedenti incontri, certamente rimane soggiacente a tutto lo svolgimento della narrazione che adesso leggiamo, ed è un tema teologico fondamentale, come ben possiamo comprendere. Mentre le vicende qui ci vengono descritte nella loro visibilità più scenografica, in realtà sullo sfondo, ma è uno sfondo che noi riusciamo a cogliere con una certa precisione di questa narrazione, il richiamo a quel vincolo di fraternità che costituisce un valore di riferimento imprescindibile per quanto riguarda la comunità di Israele. E in realtà, mentre è in atto quella che ci viene descritta come una persecuzione, che è opera di un potere pagano che vuole invadere, che vuole dominare, che vuole schiacciare, che vuole opprimere, che addirittura instaura rapporti persecutori in maniera sfacciata, stando a quello che leggiamo in queste pagine, in realtà ci siamo resi conto di come è in atto un discernimento particolarmente esigente, impegnativo e angosciante circa il valore della fraternità, che è valore interno coscienza che il popolo dell'Alleanza ha di sé, in quanto è il popolo che appartiene al Signore, ma è un popolo costituito in una dimensione di fraternità, che è messa evidentemente in discussione. E anche se il racconto qua e là semplicemente procede per accenni, ci rendiamo conto del fatto che coloro che adesso qui ci sono presentati come i paladini che rivendicano l'autenticità di Israele, che si contrappone alle incursioni prepotenti del mondo pagano, la cultura pagana, la società pagana, che violentemente perseguita i credenti del popolo di Israele, in realtà siamo resi conto del fatto che la autenticità del popolo che appartiene all'unico Signore esige un come dire, un ripensamento intimo, profondo, a riguardo di quel valore di identificazione che è esattamente la fraternità. E di fatto noi ci siamo resi conto di come ci sono molti che appartengono al popolo dell'Alleanza, molti giudei che comunque sono solleciti nella disponibilità a collaborare con la cultura dei pagani, il potere centrale, le situazioni che diventano dunque tali da lasciarci intendere che si tratta di qualcosa di analogo a una guerra civile. E d'altra parte, vedete, qui la questione adesso viene man mano riproposta mentre le vicende prendono la loro piega sempre più drammatica per un verso, sempre più entusiasmante per altro verso. Primi due capitoli, gli antefatti, dal capitolo 3 al capitolo 9 le imprese di Giuda. Poi nei capitoli seguenti avremo a che fare con pagine dedicate agli altri, ad altri due tra i fratelli che appartengono alla famiglia di Mattatia, e arriveremo fino all'anno 134 per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti che l'autore di queste pagine ha offerto a noi. Dunque, Giuda. E noi abbiamo letto 9 versetti del capitolo 3, non rileggo, versetti che hanno le caratteristiche di un sommario che introduce gli eventi nei quali è coinvolto il nostro personaggio, e un sommario che ce lo presenta in termini elogiativi, e tra l'altro proprio in rapporto a lui. Qui e ancora altrove e ripetutamente si parla di relazioni fraterne, Giuda e i suoi fratelli. In realtà si tratta di una fraternità che è messa in discussione e che deve essere reinterpretata in rapporto ai criteri in base ai quali si definisce l'identità autentica di Israele. Come si può essere fratelli quando si instaura un conflitto tale per cui chi rivendica l'autenticità dell'appartenenza a Israele scomunica coloro che vengono considerati apostati rispetto a questa stessa appartenenza. Bene, fatto sta che Giuda qui ci è stato presentato come il combattente, protagonista di imprese che commuovono i contemporanei e che lasciano una traccia indelebile per quanto concerne la memoria che di lui conserveranno le generazioni future. E anche noi, di fatto, stiamo leggendo queste pagine aiutati dal narratore che riferisce gli eventi secondo i suoi criteri interpretativi, si intende bene, nella eco di quella prestigiosa avventura della quale è stato protagonista il nostro Giuda. Leggevamo dunque 9 versetti. Ed ecco, diamo subito uno sguardo al seguito. Da qui, versetto 10 del capitolo 3, fino a tutto il capitolo 4, dopo il sommario introduttivo, una prima ampia sezione, di cui ci occupiamo questa sera, ma non arriveremo proprio al termine di essa, ma faremo un po' di strada, da 3.10 fino a 4.61, ossia tutto il capitolo 4, le imprese di Giuda in Giudea, perché poi vedremo che Giuda è attivo anche su altri fronti che sono esterni ai confini della Giudea, la terra nella quale abitano coloro che appartengono al popolo di Israele, anche se poi è vero che molti giudei abitano ormai dispersi per il mondo, ma quella terra particolare, che è la terra dei padri, che è la terra della promessa, che è la terra che fu concesse in eredità al popolo e quella che adesso nel contesto dell'impero, di quello che è il regno di Siria, in seguito a tutte le vicissitudini e i passaggi di cui siamo già a conoscenza, dal tempo dei persiani al tempo dei greci, il regno di Egitto, il regno di Siria, fatto sta che la Giudea, ecco, ebbene le imprese di Giuda in Giudea, e si parte qui nel capitolo 3 da notizie circa le prime due battaglie. Battaglie che sono ancora, come dire, forme di interventi o operazioni di guerriglia, parlare di guerre e di battaglie nel senso forte del termine ancora sembra inopportuno, però adesso la situazione sta prendendo una fisionomia che è sempre più segnata dal ricorso all'intervento armato. Leggo versetti da 10 a 12, solo tre versetti. Prima battaglia, chiamiamola pure così e subito ci intendiamo. Leggo Apollonio è il governatore della Siria e di quella regione, dunque, che rientra sotto la sua amministrazione. Apollonio radunò dei pagani e un forte esercito dalla Samaria per combattere Israele. Notate che quel nucleo che ancora sembra così marginale di insorti, di ribelli che si sono allontanati, che vivono in una periferia e da lì promuovono azioni contestazione nei confronti dei collaborazionisti, azioni di guerriglia. Ebbene, qui per il nostro narratore si tratta di Israele, il nome che con tanta solennità e con tanta ricchezza di significato compete al popolo con il quale il Signore ha fatto alleanza. Ebbene, questo nucleo è già considerato come il vero Israele, Israele nella sua pienezza, nella sua totalità. E dunque il governatore interviene ed ecco Giuda lo seppe e avanzò contro di lui, lo sconfisse e lo uccise. Qui la narrazione è molto sbrigativa, molti caddero colpiti a morte e i superstiti fuggirono, un'operazione rapida, intraprendente, che ha le caratteristiche proprie di bande armate che si muovono in modo tale da sfuggire al controllo delle forze che rappresentano il cosiddetto ordine pubblico, e quindi quel contingente militare che era stato inviato in Giudea per tenere sotto controllo la regione si ritira, e così si impadronirono delle loro spoglie, e Giuda si riservò la spada di Apollonio, niente meno, e l'adoperò in guerra per tutto il tempo della sua vita. Dunque una guerra, sì, vale la pena di usare questo termine, che dà spazio a un intervento prestigioso che contraddice quella che sarebbe la logica del confronto tra forze che sono certamente sproporzionate. La forza militare mossa dal potere centrale certamente è molto più agguerrita, eppure Giuda riesce a operare questo ribaltamento degli equilibri. La notizia è così sobria per cui ci lascia intendere che ci deve essere qualcosa di prodigioso in questa vittoria così strepitosa, che peraltro comporta anche una gratificazione personale per lo stesso Giuda, che si appropria della spada di Apollonio. Ricordate che Un episodio analogo a questo avviene per quello che leggiamo in altre pagine, a proposito di un evento di parecchi secoli antecedente al nostro, quando il giovane Davide abbatte Golia e poi si appropria della spada di Golia. Nel primo libro di Samuele, capitolo 17. Ed ecco qui, dal versetto 13 andiamo avanti. Il secondo intervento, adesso si tratta di una spedizione punitiva, non è soltanto un contingente militare inviato in Giudea per ristabilire con fermezza l'ordine pubblico. Qui si tratta di una vera e propria spedizione che deve severamente reprimere la spudorata prepotenza dei ribelli. Infatti, quando adesso interviene Seron, che è il comandante in capo dell'esercito nel territorio siriano, comandante delle forze di Siria, seppe che Giuda aveva radunato un contingente e c'era con lui uno stuolo di fedeli e uomini preparati alla guerra, disse: mi farò un nome. Dunque, vedete, adesso interviene quest'altro personaggio che ha fatto già una buona carriera, ma ritiene che ancora sia possibile per lui fare altra strada e raggiungere livelli ancora superiori nei ruoli del potere, del governo, dell'amministrazione. E allora ragiona in questi termini: mi farò un nome e mi coprirò di gloria nel regno combattendo Giuda e i suoi uomini che hanno disprezzato gli ordini del re. Dunque bisogna intervenire e bisogna reprimere, e lui si ritiene pronto a operare in questo modo e dà per scontato il successo della sua impresa e quindi l'opportunità positiva per la sua carriera. E allora fece i preparativi e si unì a lui un forte gruppo di empi per aiutarlo a vendicarsi degli israeliti. Notate che espressioni del genere lasciano intendere che questi cosiddetti empi sono probabilmente molto spesso dei giudei che però sono collaborazionisti e che condividono gli interessi del potere centrale, si sono adeguati culturalmente e in certo modo sono favorevolmente disposti a intrattenere una relazione che potrebbe essere costruttiva con un'altra cultura. Questo non significa automaticamente che siano degli apostati, ma come tali vengono considerati da Giuda e dai suoi e dall'autore che racconta questi fatti. Sono gli empi per aiutare il generale siriano e per vendicarsi degli israeliti, perché invece Israele è rappresentato dai ribelli. Loro sono il tutto di Israele, la autenticità di Israele è prerogativa di questo gruppo di ribelli che sta crescendo comunque e che sta assumendo una rilevanza sempre più importante, tant'è vero che gli eventi adesso ancora una volta manifestano il prestigio di Giuda. Ecco qua quello che succede: si spinse lui, il generale siriano, fino alla salita di Bet Coron, è la salita che dalla costa conduce verso Gerusalemme, è la salita lungo la strada lungo la quale corre la strada tradizionale ancora oggi, quella salita. E dunque là va ad attestarsi Giuda gli andò incontro con una piccola schiera, versetto 16, Leggiamo ancora: ma come videro lo schieramento avanzare contro di loro, dissero a Giuda. Vedete, non c'è proporzione tra quel contingente militare così imponente, o almeno così certamente molto più consistente di quelle squadre di banditi, per dir così, neanche adeguatamente armati, che accompagnano Giuda nei suoi movimenti. Giuda ha guadagnato una spada, leggevamo poco prima. Ed ecco, c'è una sproporzione evidentissima, e ci sono di mezzo anche quei molti mercenari giudei a cui accennavo poco fa leggendo i versetti che precedono, e invece loro sono una piccola schiera, e allora turbamento è comprensibile. Ecco qui il versetto 17: come faremo noi così pochi ad attaccare battaglia contro una moltitudine così forte? Come faremo? Oltretutto siamo rimasti oggi senza mangiare, in più sono anche privi di provviste per alimentarsi. E Giuda rispose, ecco versetto 18, Giuda rispose, è l'esortazione che Giuda rivolge ai suoi, e vedremo che Giuda interverrà altre volte ancora in termini analoghi a questi. Non è impossibile che molti cadano in mano a pochi, e non c'è differenza per il cielo tra il salvare per mezzo di molti e il salvare per mezzo di pochi, perché la vittoria in guerra non dipende dalla moltitudine delle forze, ma dal cielo che viene, è dal cielo che viene l'aiuto. Costoro vengono contro di noi pieni di insolenza e di impietà per eliminare noi, le nostre mogli, i nostri figli e saccheggiarci. Noi combattiamo per la nostra vita e le nostre leggi. Sarà lui a stritolarli davanti a noi. Voi dunque non temeteli. Il tono esortativo di questo discorso che Giuda rivolge ai suoi uomini è fortemente caratterizzato da un atto di fiducia nell'intervento potente e determinante del cielo, cioè del Signore, il Dio vivente. Qui la narrazione vuole proprio rimarcare questa rivelazione dell'iniziativa che ha per protagonista nella storia umana colui che abita nei cieli, ma abita nei cieli non perché se n'è andato, non perché è lontano, non perché è latitante, ma dai cieli è colui che è protagonista di quanto avviene, in modo tale da ribaltare quelli che apparentemente sembrano equilibri consolidati e inevitabili. Ed invece, ecco, ancora una volta una sconfitta clamorosa per le truppe del generale siriano, una sconfitta clamorosa, che poi vedete qui non, in questo caso non ci viene data notizia circa le procedure, le tattiche, quale strategia abbia elaborato Giuda per intervenire, ma la sua operazione di guerriglia è vittoriosa in nome di questa iniziativa, in forza di quel protagonismo che bisogna attribuire senz'altro al cielo, è dal cielo che viene l'aiuto. E quindi qui il versetto 23 adesso dice: quando ebbe finito di parlare, piombò su di loro all'improvviso e Sherron con il suo schieramento fu sgominato davanti a lui. Non si capisce bene come possa essere avvenuto questo improvviso ribaltamento delle posizioni su un campo di battaglia. Probabilmente non c'è neanche un campo di battaglia, è un'incursione che ha tutte le caratteristiche del gesto coraggioso, ma come dire così disperato. È un'operazione che non è equivalente a uno schieramento su un campo di battaglia per o contrastare un esercito nemico. Giuda non ha un esercito a disposizione, ma interviene in maniera tale da provocare questa fuga, questa rotta, questo cedimento di quell'altro schieramento. In questo caso è davvero una truppa militare ben attrezzata che avanza secondo gli schemi di chi affronta un campo di battaglia, ed ecco sono sgominati ed ecco che invece Giuda e i suoi uomini inseguirono Sherron e il suo schieramento che si è andato sfaldando nella discesa di Bet-Coron fino alla pianura, e la pianura costiera, il mar Mediterraneo. Di essi caddero circa 800 uomini, gli altri fuggirono nella regione dei Filistei, che è la costa. Così cominciò a diffondersi il timore di Giuda. Ecco, il timore di Giuda e dei suoi fratelli. Vedete, si parla di Giuda e dei suoi fratelli, i suoi fratelli. E le genti intorno furono prese da terrore, e la fama di lui giunse fino al re e alle sue imprese militari, e delle sue imprese militari parlavano le genti. Cresce la fama di Giuda. Notate, lo ripeto ancora, Giuda e dei suoi fratelli. E il nome di Giuda viene menzionato niente meno che al cospetto del re Antioco IV, quando in realtà sappiamo bene che l'insurrezione nei confronti del potere centrale ha precise caratteristiche di conflitto interno alla comunità di Israele, che sta ridiscutendo quali siano i criteri in base ai quali definire l'autentica appartenenza al popolo dell'Alleanza. È una guerra civile. Notate che nel testo che abbiamo appena letto ritorna per due volte l'aggettivo oligostos. Noi siamo una piccola schiera, noi siamo piccoli, ma questa piccolezza non impedisce affatto, anzi sembra favorire in maniera esplicita la rivelazione di come protagonista di questa vicenda è esattamente il Dio vivente, che tutto governa dalla sua altezza celeste. È un'altezza che si avvicina, è una sovranità che si prende cura nei dettagli di ciò che è piccolo. Questo è un dato che la storia della salvezza illustra a più riprese. E d'altra parte, vedete, adesso il nostro narratore ci tiene a ricondurre gli eventi che hanno Giuda e i suoi fratelli per protagonisti a quello schema interpretativo che già è stato segnalato in tanti altri momenti della storia del popolo di Dio. La piccolezza che diventa strumento rivelativo del protagonismo del Signore nella storia umana. Fatto sta che adesso, dopo le prime due battaglie, che sono state descritte qui una certa crescita per quanto riguarda la pagina dedicata alla seconda rispetto alla prima, ma in maniera molto sobria, essenziale, senza dettagli. Adesso abbiamo a che fare con una terza grande battaglia, terza. Sono gli anni 166-165 avanti Cristo. La persecuzione nel senso forte del termine ha avuto inizio nel 167, ne parlavamo a suo tempo. Conosciamo queste date, non c'è da confondersi perché sono segnalate puntualmente. Da qui, versetto 27 del capitolo 3 adesso, abbiamo a che fare con una sequenza di pagine che ci porteranno sino alla fine del capitolo 4. Noi non arriveremo fin là, però faremo una buona strada. Ci sono dei preparativi rispetto a questo terzo momento di conflitto, la terza che chiamavo grande battaglia, e quindi ci sono delle conseguenze. Ed ecco, a proposito delle premesse che poi predispongono ogni cosa in vista dello scontro che costituisce lo svolgimento centrale di questa sezione piuttosto ampia, che va da qui 3.27 fino a 4.61. Premessa: la reazione da parte del re. Il re è informato, siamo già venuti a sapere che a lui è giunta la notizia. Ed ecco, dal versetto 27 al versetto 37. Quando il re Antioco seppe queste cose, si adirò furiosamente. Diede ordine di radunare tutte le forze militari del suo regno, ossia un esercito grande e potente. Dunque, adesso il re reagisce secondo i criteri di chi applica una cultura imperiale. E dunque bisogna assolutamente reprimere con urgenza e con rigida determinazione un atto di ribellione come quello che è stato registrato. E quindi si tratta di radunare forze militari in misura imponente per eliminare un tentativo di contestazione che viene ritenuto del tutto insopportabile. Il potere imperiale non ammette contestazioni, non ammette il riconoscimento da offrire a una minoranza, non ammette possibilità di dialogo in un contesto che dia spazio a una società civile allargata e comprensiva. Niente di tutto questo. Quindi cosa fa Antioco? Aprì l'erario e diede alle truppe il soldo per un anno, ordinando loro di stare pronti per ogni evenienza, ma si accorse, dunque le casse del regno languono. E quindi bisogna assolutamente garantire dei finanziamenti adeguati all'arruolamento di questo esercito, che poi, vedete, dovrà combattere su due fronti, quindi essere in realtà un doppio esercito, e tutta l'attrezzatura corrispondente a un'attività militare che Antioco IV e sta predisponendo in maniera così grandiosa. Notate che nel frattempo tutto il bacino del Mediterraneo è ormai dominato dalla potenza militare di Roma, e lo stesso Antioco IV ha imparato il suo mestiere a Roma, dove è stato ostaggio per diversi anni nella sua giovinezza. Ha imparato il mestiere. Ed ecco, bisogna assolutamente finanziare l'impresa militare che è necessaria per ristabilire l'ordine pubblico. si accorse, diceva il versetto 29, che non bastavano le riserve del suo tesoro e che le entrate del paese erano poche a causa delle rivolte, delle rovine che aveva provocato nella regione per estirpare le tradizioni che erano in vigore dai tempi antichi. E allora temette di non poter disporre, come altre volte prima, delle risorse per le spese e per i doni che faceva con mano prodiga, superando i re precedenti. Vedete, un'ideologia furiosa, quella a cui fa riferimento il nostro Antioco IV per rivendicare il valore assoluto del suo potere. Questo è un modo di esercitare il potere che implica la strumentalizzazione di tutti i mezzi economici e implica dunque il diritto di conquista e il diritto di saccheggio e di bottino, ed è quello che adesso Antioco IV sta programmando, imprese militari che dovrebbero garantirgli l'acquisizione di quei beni di cui ha bisogno per sostenere, alimentare il suo esercito, che poi vedete è un circuito mostruoso, il bisogno di saccheggiare e di conquistare per sostenere e finanziare un esercito che deve saccheggiare e trarre bottino dalle imprese che potrà realizzare. È un'economia al servizio del potere, il quale mangia tutto quello che riesce a strumentalizzare per confermare il valore primario di se stesso, il potere per il potere, e il potere che sostiene, esalta, in qualche modo vanta il prestigio della propria vittoria e della propria positività assoluta, perché mangia tutto il resto, perché distrugge tutto, perché saccheggia tutto, perché tutto riduce in obbedienza al proprio prestigio. È un mostro, è il circuito che fa dell'organismo sociale un mostro di autoconsumo, è un mostro autodistruttivo. Il potere che si afferma in virtù di quella possibilità di dominare il mondo che distrugge tutto per dimostrare che quel potere è valore di riferimento a cui bisogna attribuire un'importanza indiscutibile, assoluta. È il potere al servizio della morte e non della vita. È un mostro. È il mostro dell'autoconsumo, è il mostro dell'autodistruzione. Qui vedete in poche righe Antioco IV ci offre un esempio davvero, per così dire, magistrale di questo fenomeno, che è peraltro presente nella storia umana con una ripetitività quasi infernale. Ed ecco, dice qui che versetto 31, no, 21 o 31, 31, allora Antioco si sentì grandemente angustiato e prese la decisione di invadere la Persia per riscuotere i tributi di quelle province e ammassare molto denaro. E lasciò Lisia, uomini, vedete l'esercito adesso si sdoppia, un esercito che sarà condotto da lui stesso contro la Persia, una campagna militare destinata a garantire l'accumulo di molte ricchezze, saccheggiando quei territori, ed ecco, notate bene che questo saccheggio non necessariamente avviene mettendo in campo un esercito, anche questo, ma oggi avviene anche per altra via, ma sempre di saccheggio si tratta. Anche se non sì, solo così, quasi con la maschera del come dire così, dei corpi militari che dovrebbero garantire la pace internazionale, ma una maschera. E comunque il saccheggio avviene in base a tutta una serie di strumenti di dominio tristemente, tragicamente oppressivo nei confronti di territori, popolazioni, ambienti umane, paesi interi. Ma insomma, così. Adesso, vedete, lui ha deciso di far guerra alla Persia, di invadere la Persia. E un'altra porzione dell'esercito invece deve intervenire in Giudea. Nord-sud, due fronti. E adesso leggiamo di nuovo quello che sta succedendo. Lasciò Lisia, uomo illustre di stirpe regia, alla direzione degli affari del re dall'Eufrate fino ai confini dell'Egitto, dunque il fronte meridionale del regno, e con l'incarico di curare l'educazione del figlio Antioco fino al suo ritorno, perché il figlio rimane ad Antiochia e si deve preparare al momento opportuno a subentrare nel regno, ma quando sarà il momento? Intanto questa campagna militare gestita da Antioco IV deve svolgersi in tutta la sua ampiezza. Poi lui farà ritorno e intanto Lisia è incaricato di intervenire in Giudea. Ecco qui quello che sta scritto, versetto 34: a lui affidò metà dell'esercito e gli elefanti e gli diede istruzioni per tutte le cose che voleva fossero eseguite. Riguardo agli abitanti della Giudea e di Gerusalemme, gli ordinò di mandare contro di loro milizie per distruggere ed eliminare le forze di Israele e quanto restava in Gerusalemme, e cancellare il loro ricordo dalla regione. Notate che quando il nostro autore parla di Israele intende esattamente i ribelli, però lui, ecco, come abbiamo già constatato a più riprese, con molta precisione attribuisce alla presenza di coloro che resistono, che si oppongono, che si sono ribellati, l'identità di Israele in quanto popolo, nella autenticità della sua vocazione in questo mondo, Israele il popolo dell'alleanza. E quindi si tratta di eliminare le forze di Israele e quanto restava in Gerusalemme, dunque gli abitanti di Gerusalemme sono peraltro già evidentemente una realtà piuttosto articolata, e certamente molti a Gerusalemme sono coloro che amerebbero collaborare con il potere centrale e evitare conflitti di ogni genere, e d'altra parte invece si tratta di cancellare il ricordo di Israele dalla regione e di trasferire degli stranieri su tutti i loro monti e distribuire le loro terre. Il re poi prese l'altra metà, eccetera. Dunque, vedete, è una repressione che deve raggiungere lo scopo senza lasciare spazio a alternative di qualunque genere. Qui il nostro autore ci parla addirittura di uno sterminio totale di Israele, in realtà è un programma di repressione nei confronti dei moti insurrezionali, ma uno sterminio totale. Evidentemente, lo ripeto ancora, in Giudea c'è una porzione ampia e significativa di gente, di popolazione che sarebbe favorevole a una relazione più serena con il potere centrale, a un adeguamento, ma qui la situazione, vedete, è effervescente, è un'ebollizione che esige un discernimento che mette in discussione mentre siamo spettatori di queste vicende attraverso le pagine che leggiamo, mette in discussione i nostri criteri interpretativi. Vedete che lui, Antioco IV, prevede, insieme con la repressione dei ribelli che devono essere tacitati in tutto e per tutto, prevede l'inserimento di coloni stranieri. Questa era la politica di Roma, militari pensionati. Le colonie romane nei territori conquistati si insediano militari che non sono più arruolati e fondano una colonia. Militari in pensione, che naturalmente vanno in pensione con una buona liquidazione, il potere di conquista si sviluppa attraverso le campagne militari, ma poi attraverso quest'opera di insediamento e quindi di occupazione dei territori e quindi di come dire, coinvolgimento delle popolazioni locali in una relazione con il potere centrale che favorisce un clima di omogeneità culturale, civile, religiosa e così via. Dunque, anche Antioco IV, vedete, ha imparato. Prescrive di trasferire degli stranieri su tutti i loro monti e distribuire le loro terre. Il re poi prese l'altra metà dell'esercito e partì da Antiochia, la capitale del suo regno, nell'anno 147. E siamo dunque arrivati al 165 avanti Cristo. L'Antioco parte verso la Persia, le regioni settentrionali, mentre adesso rimane l'Isia. Ecco, dal versetto 38 del nostro capitolo 3, dopo questa premessa, la grande battaglia, si arriva al momento in cui lo scontro tocca davvero livelli di impegno militare inimmaginabile. Perché? Leggiamo, versetto 38. Allora Lisia scelse Tolomeo, figlio di Dorimene, Nicanore, Gorgia, generali, uomini potenti tra gli amici del re, e spedì ai loro ordini 40.000 uomini e 7.000 cavalli nel paese di Giuda per devastarlo, secondo il comando del re. Questi partirono con tutte le truppe e andarono ad accamparsi vicino a Emmaus. Forse alcuni di voi che sono stati interessanti ricordano che noi andiamo nella città che poi si chiamerà Eleuteropoli, che è l'Emmaus del Vangelo, o una delle Emmaus che sono individuate, ma probabilmente è quella. In fondo alla discesa da Gerusalemme, quando ci si affaccia ormai sulla pianura costiera, Emmaus. E dunque lì si accampano nella pianura. E addirittura, vedete, i mercanti della regione ne ebbero notizie e si rifornirono molto di oro, di argento e di catene e vennero presso l'accampamento per acquistare come schiavi gli israeliti. Si dà per scontato che questi adesso intervengono, faranno molti schiavi, cattureranno tanti giudei che verranno venduti come schiavi. E dunque il commercio prospererà. Per acquistare come schiavi gli israeliti. A quelle truppe si aggiunsero forze della Siria e di paesi stranieri. Ci sono, oltre i mercenari già arruolati, altri volontari che si schierano e si arruolano di loro iniziativa per partecipare a un'impresa che viene data certamente per vittoriosa e in modo strepitoso. L'intervento militare sarà tale da sbaragliare qualunque resistenza. Ed invece adesso la reazione di Giuda e dei suoi. Dal versetto 42 arriviamo al versetto 53. Leggo. Giuda e i suoi fratelli. Vedete come ritorna quasi così, come un attributo che definisce il nostro personaggio nella sua identità personale. Ci sono i suoi fratelli, Giuda e i suoi fratelli. Ma cosa vuol dire essere fratelli? Questo è l'interrogativo che continuiamo a portarci appresso. E Giuda e i suoi fratelli videro che i mali si erano aggravati e che l'esercito era accampato nel loro territorio, e vennero a conoscenza che il re aveva ordinato di attuare la distruzione totale del loro popolo. Che poi non è vero, cioè il re vuole assolutamente reprimere la ribellione, ma non la rimozione totale, ma è nell'interpretazione di coloro che identificano Israele con la loro posizione intransigente. Ed ecco, il re ha deciso la distruzione totale del loro popolo. E allora si dissero l'un l'altro: facciamo risorgere il popolo dalla sua rovina e combattiamo per il nostro popolo e per i nostri luoghi santi. Vedete che c'è una reazione positiva. La percezione della gravità del momento è generale, Giuda e gli altri attorno a lui, ma vedete una presa di coscienza del momento drammatico che allude a una disponibilità sempre più risoluta per quanto riguarda il pericolo da affrontare, l'ostacolo contro il quale combattere. Infatti facciamo risorgere il popolo dalla sua rovina. Ecco, questa è una presa di posizione che tocca gli animi della moltitudine, di quella gente che si è raccolta attorno a Giuda e ai suoi fratelli. E qui vedete che il versetto 44 dice che si radunò l'assemblea. Questo è un termine interessante, perché viene convocata un'assemblea popolare, che è un fenomeno che ci rimanda a un'epoca antica. Il popolo vive in una dimensione comunitaria che ha una sua organizzazione interna, ed ecco qui, vedete, è ricomposta la comunità, è convocata una, in greco questa è una sinagoghe, una sinagoga, e l'assemblea per prepararsi alla battaglia, come dire che, vedete, per combattere contro adesso questo esercito che si presenta in maniera così poderosa, è necessario che sia ricomposta la comunità di Israele. Come dire che determinante è la ricostituzione di relazioni interne, relazioni comunitarie, relazioni di fraternità, non c'è altro primato quando si tratta di affrontare l'esercito che si presenta ormai all'orizzonte. Una resistenza primaria è quella che riguarda la responsabilità comunitaria, che è poi la responsabilità di chi si ritiene custode della vita. Il nostro popolo deve vivere. Ecco, hanno appena affermato immediatamente prima. Per questo si radunò la sinagoga per preparare la battaglia e pregare e chiedere pietà e misericordia. E adesso vedete il nostro popolo, così come leggevamo nel versetto 43, il nostro popolo, un'espressione che non possiamo trascurare, il nostro popolo si identifica con questa nostra presenza comunitaria che si oppone alla invasione da parte dell'esercito, ma non è soltanto un'invasione militare, sappiamo tutto quello che significa l'intenzione repressiva del re Antioco IV, che peraltro si appoggia su molti collaboratori e su molti collaborazionisti disposti a intrattenere con la sua politica di governo un rapporto del tutto favorevole. Adesso qui c'è una liturgia penitenziale di mezzo. E infatti pregare e chiedere pietà e misericordia. Leggo, Gerusalemme era disabitata come un deserto. Nessuno dei suoi figli vi entrava o ne usciva, questa è la situazione attuale, in seguito all'intervento del potere centrale. Tra l'altro a Gerusalemme è stato costituito un insediamento militare che nel centro di Gerusalemme ha dato forma a una fortezza che conferisce alla città un'identità che è del tutto eterogenea rispetto alla tradizione antica. E comunque Gerusalemme è così. Nessuno dei suoi figli vi entrava né usciva, il santuario era calpestato, il tempio continua a funzionare a Gerusalemme, ma in un contesto dove ricordate l'abominio della desolazione, l'idolo, l'immagine di Zeus Olimpio, l'idolo pagano è stato introdotto nel luogo sacro e dunque il santuario era calpestato e gli stranieri erano nella fortezza dell'Acra, ecco quella fortezza a cui accennavo poco fa, all'interno di Gerusalemme, soggiorno dei pagani, la gioia era sparita da Giacobbe, erano scomparsi il flauto e la cetra. E quindi si radunarono dunque, vennero a Masfa, ecco adesso questa assemblea convocata che celebra una liturgia penitenziale, come vi dicevo, questo richiamo lamentoso alla condizione nella quale versa Gerusalemme, il tempio profanato, e adesso si radunarono quello che si chiama Masfa, che poi altrove nell'Antico Testamento si chiama Mispa, forse questo termine risuona nelle vostre orecchie come un riferimento geografico già incontrato. Forse è Nebi Samuil, una altitudine dalla quale sto meno a Gerusalemme, ma nord-ovest di Gerusalemme. Alcuni di voi si sono trovati a sostare in una certa occasione negli anni passati, proprio in quella località. E dunque di là un raduno di fronte a Gerusalemme, perché nei tempi antichi Masfa era stata luogo di preghiera in Israele. In quel giorno digiunarono e si vestirono di sacco, vedete, una liturgia penitenziale, e si sparsero la cenere sul capo e si stracciarono le vesti, aprirono il libro della legge per scoprirvi quanti pagani cercavano di sapere dagli idoli dei loro dei. Notate che c'è di mezzo il libro, Soltanto che vedete, qui in particolare curioso ma interessante per noi, il libro viene usato come lo usano i pagani, cioè lo si apre così. Oggi succede che anche in certi ambienti di fedeli delle nostre chiese si comporta in questo modo, che certamente è un comportamento non meritevole di approvazione. Certamente non si fa, poi tutto può succedere, ma non si fa così programmaticamente. Ma questi, vedete, in un contesto in cui la confusione è ancora dominante, si leggono il libro al modo dei pagani, per scoprirvi quanti pagani cercavano di sapere dagli idoli dei loro dei, e portarono le vesti sacerdotali, le primizie, le decime, e fecero venire avanti i nazirei che avevano compiuti i giorni del loro voto, dovrebbero andare nel tempio per completare il loro cammino di consacrati, ma il tempio è impraticabile. Alzarono la voce al cielo gridando: che faremo di costoro e dove li condurremo mentre il tuo santuario è conculcato e profanato e i tuoi sacerdoti sono in lutto e desolazione? Ecco, i pagani si sono alleati contro di noi per distruggerci. Tu sai quello che vanno macchinando contro di noi. Come potremo resistere di fronte a loro se tu non ci aiuterai? Ecco, vedete, dal lamento si giunge alla supplica, c'è di mezzo il ricorso al libro, l'appello al Signore, perché gli oranti che sono qui convocati per partecipare all'assemblea popolare proclamano che il vero offeso in questa situazione è proprio lui, il Signore. Diamo ancora uno sguardo alle righe seguenti, poi ci dobbiamo fermare così. Perché adesso, versetto 54, vedete, interessante è la presa di posizione dello schieramento che Giuda riesce a opporre a quella truppa massiccia e poderosa che i generali siriani hanno fatto accampare in fondo alla valle, e diedero fiato alle trombe e gridarono a gran voce. Dopo questo Giuda stabilì i condottieri del popolo, i comandanti di 1000, di 100, di 50, 10 uomini. Interessante questa osservanza meticolosa di consuetudini che incontriamo altrove. Come era organizzato il popolo in epoca antica? E Giuda ci tiene a ripercorrere quelle metodologie organizzative, e quindi condottieri, 1150, 10 uomini, e disse a coloro che costruivano case, che stavano per prendere moglie, a quelli che piantavano la vigna, che erano paurosi, di tornare a casa loro secondo la legge, perché sta scritto nel Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 20, se tu ti sei sposato, torna a casa, non fare la guerra, se tu hai piantato una vigna, torna a casa, se tu hai appena costruito una casa, tornatene, perché forse è molto meglio che tu stia a casa tua che non in guerra. E dunque vedete il rinvio dei pusillanimi o il rinvio di coloro che hanno altri interessi, ma tutto questo in applicazione della legge. Osservanza meticolosa, lo schieramento che Giuda mette in campo è internamente caratterizzato, a partire da quella ricerca comunitaria di cui sappiamo, in un contesto orante dove il lamento si sviluppa e diventa supplica che invoca il protagonismo del Signore. Ed ecco adesso una applicazione così precisa e rigorosa della legge, come se avessero letto la sera prima quello che sta scritto in quelle pagine, e allora ecco a questo insegnamento antico bisogna adeguarsi. E quindi, e poi ci fermiamo, e poi si levò il campo e si disposero a mezzogiorno di Emmaus, e Giuda ordinò: cingetevi e siate forti, state preparati per l'alba di domani a dar battaglia, e questi stranieri che si sono alleati per distruggere noi e il nostro santuario e il tempio. Del resto è meglio per noi morire in battaglia che vedere poi la rovina della nostra gente e del santuario. Il cielo farà succedere gli avvenimenti secondo quanto è stabilito lassù. Ecco, l'esortazione di Giuda, già abbiamo ascoltato i suoi messaggi in altri momenti. La vita del popolo e la sorte del Tempio dipende da noi. Una scelta di vita, quella che Giuda propone a tutti quanti i suoi nel momento in cui si tratta di affrontare uno scontro militare che certamente è cruento, certamente produce il versamento del sangue e tutto quello che sappiamo in un contesto dove le contraddizioni non sono mai eliminate. D'altra parte, vedete, qui Giuda sta affermando, e ci fermiamo, che per vivere e per una scelta di vita ci vuole un buon motivo per morire. Se noi abbiamo un buon motivo per morire, ecco che allora saremo in grado di scegliere adeguatamente la vita in corrispondenza al dono che abbiamo ricevuto da colui che tutto presiede e governa dall'altezza del cielo. Purtroppo dobbiamo fermarci qua. Nel capitolo 4 adesso lo scontro che poi segna tutto un ribaltamento di equilibri. Ma fermiamoci qua, se Dio vuole, ne parleremo. Ecco.